In altre parole.
Sono le 8:18, diamo il benvenuto come ogni giorno a Luca Scarlini, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Oggi facciamo un balzo indietro e arriviamo nel Giappone del 800-900, un Giappone percorso da gruppi di guerriglieri e da anche un gruppo di guerrigliere, una brigata di donne che era temibile, temuta anche dai combattenti maschi o forse soprattutto dai combattenti maschi per la ferocia, per la spietatezza. Usavano lunghe falci, ma anche nel combattimento corpo a corpo unghie di metallo affilatissime. Potrebbe essere lo scenario di un film, c'è da chiedersi perché noi in una trasmissione d'attualità parliamo delle brigate delle donne guerriere giapponesi del Novecento, ma un motivo c'è, vero Luca Scarlini?
Certo, è in corso una mostra a Torino al MAO, Museo d'Arte Orientale, che si chiama Guerriere dal Sollevante. Una mostra estremamente interessante che racconta tanto le guerriere mitiche dalla mitologia nipponica quanto le guerriere reali, cioè le signore che hanno gestito armate, quanto anche tutte le ricadute in un mondo estremamente popolare che è quello degli anime, dei fumetti e dei manga, ossia dei film. E lì la questione naturalmente è di come e quanto questo immaginario nipponico sia entrato nella nostra immaginazione in modo assoluto, tant'è che nella mostra uno dei pezzi più pregiati è la famosa katana, cioè spada The Bride, che è quella creata appositamente per Uma Thurman in Kill Bill di Quentin Tarantino, uno dei film più pop degli ultimi decenni che ha avuto un successo planetario proprio rivisitando in senso contemporaneo l'immaginario delle donne samurai.
E quindi diciamo la particolarità di questa mostra è che ha un aspetto storico-antropologico antico, ma che poi rimbalza non solo fino alla modernità e al mito collettivo, ma proprio anche fino al pop. E in fondo ci sono pochi elementi dell'immaginario che riescono a coprire tutta questa gamma, aggiungendo anche un certo fascino per l'esotico. In fondo è una tradizione molto lontana da noi, e che però sempre di più negli ultimi anni sta diventando parte della tradizione della nostra fantasia, della nostra immaginazione, dai disegni animati che guardavamo da bambini, ai manga che leggiamo ora, ai film. Insomma, questo immaginario del guerriero e della guerriera in particolare giapponese è qualcosa che ci sta contagiando. Come mai? Qual è il motivo di questo fascino, secondo lei, Luca Scarlini?
Io credo il fatto di fondo è legato anche naturalmente all'eccesso totale che queste figure hanno, tra un'eleganza assoluta che nella mostra torinese è dimostrata. Molti degli oggetti di morte hanno un'eleganza da design contemporaneo quasi inconcepibile, ad esempio i ventagli da guerra in metallo fatti per sgozzare i propri nemici, ma con movimenti da sofisticata arte coreografica. E poi perché forse questo mito nipponico ci permette di recuperare anche un rimosso nostro. In definitiva, i personaggi dei supereroi spesso sono rivisitazioni nei fumetti Marvel o DC dell'antica mitologia. Pensa a Wonder Woman, che nella mostra è ben presente, perché Wonder Woman ha qualcosa anche la donna samurai, che niente di meno rimanda al più importante mito occidentale della donna guerriera, che è quello delle Amazzoni, queste figure eroiche che sconfiggevano gli uomini in guerra e che vivevano in un mondo in cui gli uomini non c'erano a tutti gli effetti. Quindi è come se noi avessimo una cultura molto antica che poi il mondo cristiano in seguito ha spazzato via, mentre in Giappone essa è rimasta ben presente anche in tutto il mondo, anche da noi popolarissimo, delle arti marziali. La diffusione delle arti marziali con l'Occidente ha una data ben precisa, che è quella delle Olimpiadi di Tokyo, quando negli anni 60 il paese, dopo la guerra, venne di fatto rilanciato nell'opinione pubblica internazionale. In quel momento tutti, in tutta Europa, cominciarono a voler fare judo, karate, e lentamente le discipline delle arti marziali arrivarono. Il grande artista parigino Yves Klein decise di farsi maestro di judo perché diceva che era la forma d'arte che gli sembrava più completa per interpretare il presente. Quindi tutto questo mondo nipponico è diventato parte integrante della nostra immaginazione. E ricordo il famoso James Bond dalla Russia con amore, dove c'era il primo enorme lottatore di arti marziali che quasi uccideva James Bond con la propria bombetta, che aveva un taglio fatto a forma di lama, con cui questo signore enorme, erculeo di enorme attività appunto marziale, riusciva a uccidere i propri nemici. Tutto questo è andato poi verso la proposizione dei manga e degli anime, che hanno perso di noi un successo enorme. Ci sono librerie specializzate in tutta Europa, basti pensare a Parigi, a Bruxelles, dove il mondo della BD, del fumetto, della graphic novel d'avanguardia ha ormai anche dei numeri veramente impressionanti.
E questo appunto si diceva prima per l'aspetto di eleganza, no? Che è molto interessante. In fondo questo fascino per la narrativa, per le immagini giapponesi, viene anche da una capacità degli artisti giapponesi di essere estremamente eleganti e nello stesso tempo estremamente concisi, estremamente semplici, no? Si pensi al genere poetico dello haiku, per esempio, e si pensi anche alla lunga tradizione di illustratori e di pittori giapponesi che secoli fa già anticipavano uno stile da fumetto. Ecco, direi che c'è proprio, come già accennava, un fascino che viene non soltanto per l'immaginario, ma anche proprio per le figure di questo immaginario.
Beh, certo, essenzialmente tutto questo si vede nella mostra a Torino, dove ci sono delle opere stampa dell'Ottocento che potrebbero essere dei fumetti di oggi e viceversa. E naturalmente nella mostra ci sono anche le grandi eroine dei cartoni giapponesi, non necessariamente di argomento samuraico, come Lady Oscar, che anche in tutto l'Occidente ha avuto un successo planetario negli anni Ottanta. In giapponese si chiamava Versailles Nobaru, le rose di Versailles, che si incentravano, come noto, sulla bellissima e androgina Lady Oscar, che era il capo delle truppe personali della difesa di Marie Antoinette a Versailles, e che di fatto era più abile degli uomini nella spada, nel fioretto e nella penna. Anche questo è interessante, e la mostra molto lo sottolinea. Molte di queste donne sapevano usare il nunchaku, la spada, le unghie di metallo e la penna e il calamo. Naturalmente in Giappone chi sa scrivere si dice che appartiene alla foresta dei pennelli, perché tenere in mano il pennello per scrivere è già un atto che prevede un'enorme acquisizione culturale. In Giappone è una cosa peculiare, sono molte le donne che hanno fondamento, sono base della letteratura classica nipponica, come ad esempio la grande Shikibu Murasaki, la storia di Genghi, principe splendente, che hanno determinato l'immaginario nipponico a tutti gli effetti, scrivendo verso il 1000, per quanto ci concerne dopo Cristo, storie di straordinaria raffinatezza e crudeltà. Credo che anche nei manga e negli anime sia esattamente questo che va a unirsi, raffinatezza e crudeltà, e nella mostra a Torino ci sono davanti le immagini della principessa Mononoke di Miyazaki, straordinario, e di Mulan, di argomento cinese, produzione Disney, che altrettanto racconta di una vergine guerriera. Noi nella nostra immaginazione abbiamo Giovanna d'Arco, che è il personaggio di donna guerriera che è senz'altro più è noto da tutti, ma tanto le legioni spartane delle donne quanto le staffette partigiane e le partigiane nelle guerre di liberazione negli anni 40 hanno dimostrato quanto le donne potessero essere durissime nel combattimento e assumere ruoli maschili in modo assai diretto e con risultati sorprendenti sul campo di battaglia.
Insomma, non mancano le donne guerriere in fondo anche nel nostro immaginario, si accennava prima a Sparta, poi appunto Giovanna d'Arco in generale in ogni guerra, in ogni circostanza in cui c'era da combattere, anche le donne naturalmente sono state coinvolte. Il piacere dell'immaginario giapponese viene però anche, lo si diceva con Lady Oscar, da donne che non sono state guerriere e che erano estremamente emancipate per la loro epoca. E mi viene in mente appunto Sei Shonagon, per esempio, che nell'anno intorno all'anno 1000 scrisse queste note del guanciale, una figura di corte, ma di una sottigliezza, di una indipendenza, di un'ironia che era difficile trovare da noi nell'anno 1000. Ecco, c'è stato un periodo in cui la civiltà giapponese, anche per la considerazione e per il gusto femminile, era molto avanzata sulla nostra.
Beh, diciamo che anche da noi ci sono state figure di donne in Occidente, monache straordinarie, di cui di rado si è saputo perché molte le hanno bruciate sul rogo perché invise. Basti pensare che se Hildegarda von Bingen è da tutti sempre stata reputata straordinaria teologa, scienziata, studiosa, musicista, ha anche rischiato molte volte di essere considerata eretica per l'indipendenza del suo pensiero. Nella storia di Milano è fondamentale il caso di Guglielmo e Maifreda, che volevano un'eresia in cui le donne dicevano messa nel 200, erano tutte e due sante donne, avevano una comunità intorno a loro e rifiutavano l'obbedienza al Papa di Roma, per questo vennero bruciate, una da viva e una addirittura da morta, desumandola da Chiaravalle. Tutto questo mondo delle donne ribelli, le papesse catare come Scramonda, che a quanto pare scappò da Montsegur in fiamme, assediata da Sant'Antonio da Padova, e si recò con i suoi pochi rimasti superstiti nei territori poi chiamati Valle Valdesi, dove c'è sempre stata una tradizione di pensiero religioso ed eticale indipendente, fanno sì che queste figure da noi siano state un po' oscurate, ma ci sono state. In Giappone invece esse sono sempre state poste in onore, e il mondo manga e il mondo anime a queste eroine guerriere ha davvero fatto una celebrazione enorme un po' in tutto il mondo, che ormai da molto tempo, almeno 30-40 anni, ha anche ricadute sull'immaginario occidentale.
E infatti questa mostra Guerriere dal Sollevante ha successo anche perché ci parla in fondo di qualcosa che conosciamo. Paradossalmente sono invece sconosciute all'immaginario collettivo le donne di rilievo, come si diceva, nostre, della nostra tradizione, che magari chissà potranno venire riscoperte sulla spinta della riscoperta, della scoperta, della conoscenza delle guerriere giapponese. Grazie Luca Scarlini, ci risentiamo domani mattina alle 8.18, buona giornata.
Buona giornata a voi, arrivederci.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.